luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti.
Non ne usciremo. Come
non
sei
ne
pessimista,
minchia,
dai.
Ragazzi, iniziare la
non è che allora così. Chi ci ascolta alle 21 di sabato, sì, chi ci ascolta la domenica alle 16 o chi ci ascolta in podcast, cominciare così non ne usciremo è un po' così.
Allora metto una parola positiva. Vai. Non ne usciremo bene.
Ah, cioè solo il bene.
No, scusami, sono tutta quella branca di pensiero di persone che dicono no,
basta dire bene.
Se dici bene in fondo, no, la gente poi migliore. Si ancora alla parola bene. Oppure potrei dirvi, facciamo così, togliamo questo, non ne usciamo.
Cerchiamo di essere anche sinceri con il nostro pubblico. Noi abbiamo scelto un titolo ancora più radicale:
non ne usciamo vivi.
Perfetto.
Che però, scusate, no, allora il titolo di questa puntata è non ne usciamo vivi, però c'è una cosa che voglio dire dall'inizio: è una puntata che intanto pone delle certezze, perché noi, spoiler, non ne usciremo vivi.
Okay,
no, cioè nel senso, qui a adesso non so quanti anni avremo ancora davanti. Questo è un grande interrogativo, anche che
è una domanda che ho smesso di farmi, tanto non abbiamo risposta, quindi.
A me viene l'ansia a pensare quanti anni ho davanti, non ci penso proprio.
Davvero?
No, proprio
io
per
ogni
nulla.
Tanto ci penso, perché poi penso ci sono ancora delle cose che voglio fare e allora dico falle adesso, no?
Quello,
questa vocina che mi dice senti falle adesso, non aspettare che poi a un certo punto ti fa male la gamba, non puoi più giocare a tennis, però gioca, ti farei male alla gamba,
certo,
perché tanto
ovvio.
Hai 40 anni, sei uno stronzo, non ti alleni prima di entrare nel campo.
Esatto,
cosa che facciamo tutte le volte.
Ragazzi, io ve lo dico sempre, dopo una certa età bisogna smettere di fare sport, io ve lo dico.
Camminare.
Dopo i 30, 35.
Scusami,
basta.
Camminare. Vi dico questa cosa perché
bravissimo.
È una cosa che mi è successa da poco.
Camminate.
E sono diventato un promotore della camminata.
Camminata
non è mai successo.
Veloce, scusate.
Camminata. Cioè, sto comprando delle scarpe. Coso aperto su internet. In cui sto comprando delle scarpe. Sì, quelle col coso alto. perché voglio fare tipo 7-8 km camminare.
Ma sì, vabbè, basta sport.
Nonna,
io quando vedo il 47enne che va a giocare a calcetto, vorrei dirgli basta, smettila.
Tu non hai mai iniziato a fare sport. Il tema è questo.
Basta.
Sei marcio dentro.
Però scusate, tutto questo cosa ci dice? Ci dice intanto che abbiamo una certezza, cioè che non ne usciremo vivi.
Che moriremo.
Bravissimo. Nel frattempo però noi abbiamo tutto il tempo da colmare e quindi noi più o meno facciamo questa trasmissione, buttiamo lì delle idee, invitiamo degli ospiti per esempio in questa trasmissione.
Però la domanda allora che a me è sorta nella riunione di redazione parlando di questo tema di non uscirne vivi, del fatto che la fatalità è quella che finiremo tutti quanti da qualche parte sottoterra o da altre parti, è se siamo così pieni di pessimismo in questa puntata, come facciamo a immaginarci il futuro? Ed è la prima cosa che vorrei chiedere al nostro ospite Fabio, dopo lo presenteremo con tutti i sacri crismi. Però effettivamente, Fabio, è un po' difficile immaginarci il futuro in una contemporaneità che è pervasa tendenzialmente dal pessimismo e anche dal cinismo, perché un
ecco,
po' per
diciamo che la società non sei tu, perché in questo studio secondo me c'è un
però è una
50-50 perché io per esempio sono ottimista. Io sono ottimista,
non
sono
crediamo.
Un inguaribile ottimista.
Ma il tuo è soltanto una posa.
Assolutamente no, io sono ottimista, io credo in un mondo migliore.
Allora, aspetta, chiediamo a Fabio, tu
vediamo.
Sei ottimista o pessimista e poi come facciamo a immaginarci il futuro?
Allora, io sono un ottimista della volontà, diciamo. Sono tendenzialmente ottimista, ma non quell'ottimismo che dice ma andrà tutto bene, non pensiamoci, è piuttosto il contrario. Sta andando tutto molto male, per molti versi, non tutti ovviamente, però abbiamo tutti gli strumenti in realtà perché le cose vadano bene. Se non riusciamo a farle andare bene, spesso e volentieri è perché abbiamo una tendenza a guardare al futuro molto cupa. Non è un caso che gran parte della fantascienza sia distopica o comunque porti all'estremo delle cose negative che noi vediamo nel presente. Questo ha delle radici evolutive in realtà. Il fatto che comunque ai nostri antenati serviva di più immaginarsi cosa sarebbe potuto andare male nel futuro piuttosto che immaginarsi come cambiare la società, dato che la società, quando noi ci siamo evoluti e la selezione naturale ci bastonava forte, non esisteva ancora o comunque non con i connotati di adesso. Quindi noi dobbiamo un po' prendere atto del fatto che siamo tendenzialmente dei proiettori falsati, che pensiamo al futuro in maniera triste, problematica, e questo ci impedisce di immaginarci anche come le cose potrebbero cambiare in meglio. Questo è un periodo naturalmente molto cupo, questa ultima settimana ne è stata una dimostrazione, non soltanto per gli Stati Uniti ma per tantissime altre cose, però è anche un periodo di occasione, è un'occasione per cambiare le cose e in realtà costruire un mondo migliore. Adesso mi rendo conto che parlo come un bacio perugina.
Sì, no, infatti.
In realtà è una questione sostanziale.
No, è vero. È sempre interessante notare quando ci sono periodi nella storia di stabilità in cui, diciamo, il pensiero diventa più positivista, no? Cioè pensiamo ai boomer, i cari vecchi boomer, no? E i momenti invece di rimestamento storico, come quello che stiamo vivendo adesso, che ci pongono di fronte a delle sfide gigantesche. La civiltà umana si divide proprio in pessimisti e ottimisti, quelli che vedono in possibilità di cambiare, di cambiamento in un futuro, non dico positivo, ma insomma meglio di quanto stiamo vivendo, e chi invece dice, raga, la situazione adesso è una merda.
E avanti. Poi c'è chi, scusami, si sveglia un giorno sul pero e un giorno sul pomo, perché in realtà a me succede molto spesso nella vita di avere dei grandi, tipo, allora, diciamolo, siamo a Milano oggi, no?
Sì.
Stiamo registrando a Milano, oggi piove,
sì.
Tipo io stamattina mi sono alzato e non è che avessi tutto questo ottimismo nei confronti della vita.
Non si sente, perché in realtà sei, come dire,
sto spingendo sto andando in controtrend per dire dai che ce la fai
con la lacrimuccia,
sì, dai che è tutto bello, poi guardo fuori dalla finestra, no, non vedo neanche, oggi non si vede dalla radio neanche la skyline di Milano,
esatto,
che è uno dei motivi per cui ogni tanto dici ah che bella la skyline, no, le linee, vivere in una città
tutto grigio,
e quindi penso perché non vivo a Roma, dove ci sarebbe, non so se c'è il sole oggi a Roma, però insomma perché non vivo al caldo,
esatto. Però devo dire che questo anch'io oggi, come ne uscire, ne usciremo contratti, io sicuro, perché sono tornato in palestra da qualche settimana, a proposito di over 40 che si ostinano e sono molto contratto, dei dolori ovunque.
Cioè, sei contratto anche, quindi, spiritualmente probabilmente.
Anche spiritualmente, cioè, il mio ottimismo oggi è messo a dura prova.
Allora, ti presentiamo per bene, Fabio De Otto, scrittore, ha pubblicato con Bompiani Come ne usciremo, da qui il titolo Non ne usciamo vivi, è un libro curato da lui con saggi di altri scrittori dal 2040. Cioè, la cosa interessante del libro è che è un universo distopico, in cui ci immaginiamo nel 2040 e scrivono dal 2040 su una situazione che ad oggi è impossibile da sapere, non siamo
infatti,
Nostradamus.
Scusate, io te lo voglio dire, non ho letto il libro, ma ti prometto che se sarò vivo lo leggerò nel 2040.
Che bello esercizio.
Perché questa cosa, e tra l'altro potremmo fare così, aspettate un attimo.
Segnatelo
in
calendario.
No, lo chiedo, aspetta, vediamo se funziona.
Sì, cosa?
Ehi Siri, ricordami tra 15 anni di leggere il libro di Fabio De Otto. Vediamo se me lo ricorda, potrebbe...
Non l'ha preso.
È andato un po' in crash.
Siri non contempla il 2040. La cosa non interessante sta,
esatto,
è
perché Siri è programmato.
Ma l'ha messo. Guardate, l'ha messo okay. Il promemoria.
Fallo vedere in camera.
Nel 2040, vabbè, no, c'ho anche cose private.
Siri sa qualcosa che noi non sappiamo.
Esatto.
Quindi.
Tra parentesi, ti avrà detto: non arriverai vivo. Non arriverete vivi fino
bravo,
al 2040.
Lo sforzo che vi chiedo di fare oggi è uno sforzo. Abbiamo parlato anche di immaginazione nella riunione di redazione. Cioè, se siamo ancora in grado di immaginare, e ci siamo immaginati noi nel 2040. Quindi anche le ascoltate. Gli ascoltatori, cioè come saremo nel 2040? E la prima cosa che ci è venuta in mente è che intanto io nel 2040, per esempio, io e Longoni avremo circa 55 anni, forse tu Riccardo un paio di anni in più.
Sì, quindi, no è vero.
No,
sì.
Senso, no, è vero, lo dico. Avrai 57, 58 anni nel 2040, tu quanti
pure
ne avrai?
Fabio,
anche tu?
57.
Bravissimo. Cioè come saremo a 57 anni? Sicuramente, tornando al discorso della palestra e del tennis, un po' peggio, c'è poco da fare. Quindi già fare quello sforzo forse, e te lo chiedo, non è che ci proietta in un futuro in cui noi ci vediamo vecchi e quindi non ci vogliamo vedere vecchi?
Wow, qui apri tutto un'altra dimensione. Ma allora, io il motivo per cui vado in palestra è per il presente, devo dire, nel senso che mi fa stare meglio nel presente. Volevo dire una cosa su questo libro, poi dopo ne parliamo, certo, con più calma, che è un libro che esce nel presente... Però in realtà è futuro, anche nel senso che esce il 5 febbraio 2025, quindi ancora stiamo parlando di un libro futuro che immagina di essere pubblicato nel 2040. E tra l'altro io, nella mia parte introduttiva e nei cappelli introduttivi che collegano i pezzi degli altri autori, scrivo come se avessi 57 anni, in una Milano molto cambiata, per molti versi in meglio, per altri in peggio, e quindi è un esercizio. E devo dire che non ho parlato di palestra, però mi sembra, da come ho scritto, che a livello fisico me la cavi bene.
Però
speriamo.
La domanda di Beppe è interessante ancora di più a questo punto, cioè come e che tipo di sforzo immaginifico hai fatto per immaginarti 57enne, per immergerti in una fisicità e una mentalità da 57enne.
Magari non l'ha fatto, cioè magari non magari, ti sei immaginato, certo, 57enne, hai semplicemente visto il futuro.
Allora,
cioè, provato a vederlo, scusami.
Allora, mi sono immaginato 57enne perché in questo libro c'è comunque un dialogo con un mio immaginario nipote che non è ancora nato, nel senso che ci immaginiamo che nasca nel 2027, e c'è quello scontro generazionale. Io, se mi chiedi adesso da che parte sto, o comunque a chi tendo a prestare più ascolto, a chi mi sforzo di ascoltare di più, ti dico le nuove generazioni, perché mi ricordo ancora quando avevo quell'età e nessuno mi prendeva sul serio, e vedo che soprattutto in ambito climatico, che è quello che ho frequentato di più negli ultimi anni, le nuove generazioni hanno un occhio diverso, anche perché comunque sono nate, cresciute dentro la crisi climatica.
Poi però purtroppo le ascoltiamo e ce ne fottiamo, questo lo aggiungo io come piccola virgola.
Io mi sono immaginato a 57 anni di trattare mio nipote, all'inizio almeno, come qualcuno a cui devo spiegare le cose, quando in realtà, per quanto su alcune cose la pensiamo in maniera diversa, è lui che può spiegare qualcosa a me.
Che poi tendenzialmente è lo stesso approccio che usiamo anche noi oggi che abbiamo 40 anni quando parliamo con un diciottenne. Abbiamo questa tendenza nello spiegare. E poi sono abbastanza convinto che quello che come ti formi tu tra i 14 e i 23 anni, purtroppo poi rimani un po' cementificato in quel modo di vedere il mondo. In realtà dovremmo continuare a cambiarlo, cioè dovremmo continuare a provarci a essere di nuovo ventenni. Non è facile. Però qual è la fatica che hai fatto? Cioè, che immagino ci sia stata tanta la fatica nello scrivere un saggio, nel curare un saggio che non sia veramente apocalittico. Come avete fatto?
Allora, questa è stata in effetti la cosa più difficile, nel senso che io stesso all'inizio, pensando a come strutturare questa cosa, mi veniva da pensare a come sarebbero potute andare male le cose. Poi mi sono detto: no, lo sai, ne hai letta tanta di distopia, ce n'è tanta di questa cosa, tante proiezioni anche giornalistiche, saggistiche, che parlano del presente e che proiettano il futuro e che vanno in quella direzione. Prova a fare lo sforzo immaginativo. Ed è stato difficile non tanto cercare una possibile tabella di marcia, io non mi sono immaginato il meglio possibile, anzi, mi sono immaginato una transizione un po' più spinta di quella che vediamo oggi, che è praticamente, insomma, è molto lenta, che però non va a risolvere il cuore dei problemi, che quindi poi nel 2040 sono ancora vivi. E poi, parlando con gli autori che sono il cuore di questa opera collettiva, ho dovuto specificare a loro: guardate che non si tratta né di una distopia né di un'utopia. Il tentativo è di fare una proiezione non neutra, perché è impossibile, ma una proiezione che prova a seguire dei binari un po' virtuosi, andando a problematizzare eventuali tematiche.
Scusami, è una speranza quella che avete avuto? Cioè, tu speri di arrivare lì?
Io spero che vada meglio di così, nel senso che quella è la transizione ecologica, energetica, sociale che viene immaginata, che abbiamo immaginato in questo libro, non è quello di cui abbiamo bisogno. È quello che rischia di essere spacciato come quello di cui abbiamo bisogno per mantenere in vita un sistema che è tutto incentrato attorno a una ricchezza tecnicamente astratta come il profitto, no?
Bravissimo, infatti il tema che mi stava venendo è le persone all'interno di questo libro, che io non ho ancora letto e che aspetterò di leggere nel 2040, che rapporto hanno con il loro egoismo, con il loro egocentrismo?
Wow, allora sì, c'è ancora quel problema, infatti uno dei termini che viene utilizzato in questo libro è ecosistema, contrapposto al concetto di ecosistema. E questo è un concetto che è stato esplorato anche da diversi contemporanei, sul fatto che noi tendiamo a ragionare come singoli e a trattare le problematiche come circoscritte, quando in realtà tutto è connesso, e anche questo non è un bacio perugina, è la realtà, soltanto che noi non siamo equipaggiati culturalmente ma anche cognitivamente a vedere tutte queste connessioni. Quindi noi abbiamo la tendenza, anche a livello evolutivo, a trattare ogni problema e ogni persona come se fosse a sé stante, a non vedere tutto questo collante invisibile. Quello è uno degli altri sforzi che spero questo libro aiuti a fare in maniera più facile.
C'è tra l'altro, scusami, gli autori hanno delle specifiche diverse, cioè ogni autore che avete scelto ha una particolarità, c'è chi tratta di lavoro, c'è chi tratta di ambiente, c'è chi tratta di diseguaglianze sociali, suppongo, quindi scrivono nel presente sia saggi che narrativa abbastanza su quel punto, e quindi hanno voluto fare un esercizio sui 15 anni che arriveranno.
Sì, questo è il punto cruciale, il fatto che io quello che volevamo evitare a tutti i costi è che venisse fuori un'antologia di fantascienza. In realtà è un'opera dove tutti gli articoli, gli approfondimenti, i discorsi che sono stati trascritti si parlano, e sono fatti da persone che sono competenti su quel ramo, comunque già adesso raccontano quella problematica, e quindi per loro è stato anche un esercizio di provare a utilizzare una sponda futura per illuminare degli angoli che ancora sono bui, quindi delle dinamiche che già ci sono, e quando parliamo di migrazioni, di crisi climatica, di lavoro,
di differenza salariale tra una parte del mondo e l'altra,
esattamente, sono tutte cose che diventeranno sempre più tangibili col tempo.
Noi abbiamo avuto ospite qui a Off Topic Vera Gheno l'anno scorso, che ci ha lasciato, le abbiamo chiesto qual è la parola che dovremmo portarci nel 2025 e ci siamo, quindi il futuro è ineluttabile.
Come passa il tempo quando ci si diverte.
Che è collettività. Ed è una parola che ad oggi stride un pochino col concetto di egocentrismo e
egosistema.
Ma la provocazione che vorrei portare sul tavolo non è che in realtà noi siamo egocentrici e il concetto di collettività o di comunità è ovviamente un mezzo per sopravvivere alla contemporaneità, ma è un costrutto culturale che noi cerchiamo con le unghie e con i denti di tenerci attaccato, ma in realtà ognuno vorrebbe farsi i propri fatti.
No, io ne sono convinto. Io sono convinto che dopo 6 milioni di anni di evoluzione siamo costantemente tribali, continuamente tribali, cioè dobbiamo fare veramente un lavoro secolare, millenario, per sradicare il modus operandi nostro che è sulla tribù. Cioè ci sono io, c'è la mia compagna, ci sono i miei figli, c'è il vecchio saggio, e oggi queste 5 persone devono trovare del cibo e entro sera trovare un riparo.
Degli altri.
Assolutamente.
Cioè okay. Prima, devono arrivare prima.
L'essere umano è ancora questo, nonostante le intelligenze artificiali, le stazioni spaziali, Starlink, quello che volete, siamo ancora quella cosa lì, secondo me.
Allora, se posso fare un appunto, certo. A questo, l'essere umano occidentale è questo, nel senso che c'è questo libro molto interessante di Joseph Henrich che si intitola WEIRD, che è un acronimo per ricchi, istruiti, sono persone che vengono dai paesi ricchi, istruiti, democratici,
WASP, insomma, eccetera. Certo.
Sì, esatto. Che mostra come tante delle ricerche, degli studi che sono stati fatti, la maggior parte sono condotti su persone occidentali.
E da persone occidentali.
E da persone occidentali, quando in realtà poi ci sono altre popolazioni che mostrano dinamiche molto diverse. Certo. Io credo, dal punto di vista evolutivo, che siano vere entrambe le cose. Nel senso che, da un lato, noi siamo ancora la nostra versione animale, cioè noi siamo animali, la nostra versione animale che è sopravvissuta ed è stata selezionata in un ambiente molto diverso da questo, e quindi possiamo fare uno sforzo, come l'abbiamo fatto su tantissimi altri fronti, per migliorare questa situazione. Dall'altro lato, io penso che il sistema in cui siamo vada ad accentuare una tendenza all'individualità che non è naturale, perché se fosse naturale noi non soffriremmo di solitudine come soffriamo, il non passare tempo con le persone non ci provocherebbe tutte quelle problematiche psicologiche, fisiche che ci provoca.
Anche passare con le persone ci causa delle
quello
problematiche
sicuramente,
psicologiche,
cioè. Però anche quello rischia di essere figlio del sistema.
Fabio, perdonami, e diciamo l'output economico di tutto questo ragionamento è il capitalismo, che spinge in maniera proprio il turbo capitalismo, come dicono quelli bravi, spinge sull'individualità, cioè se io ho più ricchezza di te me ne fotto e tu devi essere ancora più povero così io sono ancora più ricco, ok?
Allora questo chiaramente poi non succede nella mid class,
no, chiaro, ovviamente
no, anche tra la mid class arrivare, comunque, no, però intendo, è difficile poi diventare ricchi, no, diciamo che l'ascensore sociale almeno qui
è un po' bloccato.
Funziona benissimo.
Diciamo che è una storia che viene raccontata a tutti i livelli della piramide, ma ne beneficiano soltanto quelli che stanno più in alto.
Ok, e questo tra l'altro ritorna molto in quella science fiction di cui parlavi all'inizio. Mi viene in mente una bellissima serie di cartoni animati, in realtà erano fumetti, si chiamava Alita, una cosa di una vita fa, in cui c'era questo ascensore che portava i ricchi in alto, perché ormai sulla Terra non c'era quasi neanche più ossigeno e sotto vivevano i più disgraziati. La domanda è questa: per arrivare a immaginare il 2040 e per spezzare questo pensiero, perché di fatto noi siamo immersi in questa realtà, non in quella del 2040. Quali sono i passi secondo te da fare per arrivare a immaginarlo questo 2040? Cosa potremmo fare dal tuo punto di vista e soprattutto alla luce dei saggi che hai raccolto, degli scritti che hai raccolto nel libro?
Allora, questa è una domanda di politica, nel senso che io dovrei avere un programma politico, un po' nella mia testa ce l'ho, è vero che il capitalismo è il problema in questo senso, nella misura in cui il capitalismo ha bisogno che noi siamo divisi e individualisti, perché sennò non può prosperare, ma noi abbiamo una naturale tendenza all'empatia, questa è un'altra cosa che volevo dire. I passi da fare ce ne sono tantissimi. Ecco, il punto, soprattutto quando si parla di crisi climatica, io continuo a tornare qui non tanto perché io ho il pallino verde della crisi climatica, ma perché la crisi climatica tocca letteralmente tutto, tocca le migrazioni, tocca il lavoro, tocca l'agricoltura, tocca tutto.
Tocca l'ego.
Tocca l'ego, va ad esacerbare le guerre, ne provoca di nuove, basti pensare alle risorse idriche. E quindi quello di cui abbiamo bisogno innanzitutto è una transizione energetica, che vada il più possibile a togliere potere di accumulo di profitti a chi oggi ce l'ha. A cosa mi riferisco? Al fatto che quando si parla di rinnovabili non si parla di una posizione ideologica. A me piace il solare e l'eolico e quindi tutto il resto deve sparire. È un modo di produrre energia che può essere gestito in maniera distribuita e non centralizzata. E questo è un problema per le strutture di potere ed economiche di oggi. Quindi quella sarebbe la prima cosa da fare. E in realtà ci stiamo avvicinando. Le rinnovabili sono sempre meno costose, sono sempre più efficaci. Anche a livello di accumulo energetico stiamo andando sempre meglio. I problemi legati alle batterie, ci sono diverse soluzioni in campo. Quindi in realtà i binari per questo passaggio a un mondo migliore, tra virgolette, ci sono. Non c'è la volontà politica e economica, industriale, di percorrerli. Però in realtà quello sarebbe il primo passo. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché non esiste il silver bullet, non esiste il bottone da premere per risolvere le cose, che tu fai quello e tutto il resto va a domino.
Ho paura di pensare a un bottone rosso che qualcuno dall'altra parte dell'oceano adesso potrebbe impunemente schiacciare e far partire.
Ma non parleremo di questo. Vorrei, prima di chiudere, chiedervi fare un giro rapido di tavolo con una domanda.
Vai.
Immaginiamoci per un attimo di essere nel 2040 e di stare ascoltando questa puntata. Che cosa direbbe ognuno di voi al sé del 2040?
Tu fai delle grandi domande.
Beh, stamattina che sono particolarmente ispirato.
Spezzo il ghiaccio, sei di vecchio. Mi direi sei di vecchio.
Tu cosa diresti, Alessandro?
Io sono un mega critico di me stesso e non so, veramente, direi tipo, non lo so, tanti insulti nei miei confronti.
Tu, Fabio?
È una cosa che si può fare dal vivo, perché io mi abbraccerei fortissimo dal
bello
futuro, perché comunque siano andate le cose,
avrei bisogno di un abbraccio.
Avrei dovuto vivermela un po' meglio.
Ti stai mandando quindi in questo momento, sì, con la tua voce, un abbraccio.
Sì, sì, anche se poi le cose sono andate male, perché anche perché colpevolizzare il singolo ritorna in quel discorso dell'individualizzazione, e quindi io non mi colpevolizzerei, non perché io abbia fatto tutto giusto, anzi, però insomma, un abbraccio anche soltanto verbale dal futuro non mi farebbe male.
Prima di scoprire,
aspetta,
Beppe,
io mi guarderei dritto negli occhi.
Aspetta, Beppe, prima di scoprire il tuo, chiedo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando in diretta o in podcast di pensarsi loro nel futuro, nel 2040, e come si approcceranno a loro stessi. Quindi a un
cosa
loro
direste a voi stessi?
Cosa direste?
Stesse.
Esatto. E quindi per chiudere la puntata, Beppe,
io mi guarderei dritto negli occhi e mi direi: chi l'avrebbe mai detto?
Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.